buonasera.
Ciao.
Ben ritrovati, ciao a tutti. Inauguriamo questo nuovo anno.
Sì, sì, sì.
Questo 2025 con un nuovo sfondo, di cui parleremo tra poco. E speriamo pochi problemi tecnici, perché oggi abbiamo avuto qualche problema con una telecamera, che è questa, e che funziona ancora, stranamente.
Sì,
se dovesse
sì,
smettere di funzionare, non la utilizzeremo più durante questa puntata. Allora, eccoci qua. Abbiamo un menù,
un florileggio
di voci in questo programma di oggi. Partiamo subito a spiegare come mai abbiamo questo sfondo, siamo in questa libreria di macchine da scrivere o macchine per scrivere. C'è qualcuno che dice che si dica macchine per scrivere, però io ho sempre detto macchine da scrivere, quindi le chiamerò in questo modo oggi. Allora, oggi è il World Typing Day, che è una ricorrenza non tanto famosa, diciamo, almeno non qua.
Non è il giorno dei tappi nemmeno.
Non è il giorno dei tappi, è il giorno della digitazione, si potrebbe dire. Quindi la scrittura non con la penna, ma con una macchina. Quello che abbiamo di sfondo è il museo delle macchine da scrivere di, me lo sono segnato perché non è che se, di Parcines, scusate, che in Italia, tra l'altro, è in Alto Adige, a Bolzano, se non sbaglio, è dedicato a Peter Mitterhofer, che non era austriaco, cioè era austriaco ai tempi, perché quel territorio austriaco era in Alto Adige, su Tirolo, che si dice nel 1864 abbia inventato la macchina da scrivere. In realtà poi è un po' dibattuta la cosa, perché come tante invenzioni, come l'automobile, tante altre invenzioni, in tanti si sono mossi in quel periodo, e quindi non è chiarissimo.
Non si capisce mai chi.
Abbiamo un esempio, un italiano, Giuseppe Ravizza, che inventò il cembalo scrivano nel 1855, quindi ben prima di Mitterhofer, che era, abbiamo anche una diapositiva di questo dispositivo, che non è questo, ne parleremo tra poco. Un'altra cosa molto interessante è questa. Questo è il cembalo scrivano, ecco, che è una macchina da scrivere, a tutti gli effetti, l'antenato delle macchine da scrivere. Aveva questa tastiera che assomigliava, ricordava un po' il cembalo, da qua che viene il nome cembalo scrivano.
Sì, sì.
Fu molto apprezzato. C'è un articolo della Stampa di allora, che esisteva già, che ne parlava bene e diceva che poteva essere un ausilio, erano molto avanti da quel punto di vista, perché aveva delle disabilità, perché non poteva scrivere con una penna, perché aveva dei problemi magari a impugnare una penna, poteva però più facilmente scrivere digitando.
Sì,
quindi
è vero.
Però non, dal punto di vista commerciale non fu tanto, diciamo, non ebbe tanto rilievo, quindi rimase un'invenzione. Tanti ricordano invece Christopher Sholes, che nel 68, quindi 3 anni dopo, brevettò la sua macchina da scrivere, e poi quindi viene un po' considerato lui, più universalmente, l'inventore della macchina da scrivere. Questo è il museo delle macchine per scrivere, e quindi oggi ci troviamo in questo ambiente virtuale per celebrare appunto il giorno della digitazione a tastiera, che era anche la nostra tastiera dei computer.
Sì, ha avuto anche conferma che funziona tutto.
Lo streaming è, sì, ma funzionerà anche questa telecamera. Sì, continua a funzionare questa telecamera.
Ho i miei informatori.
E allora, poi adesso qua abbiamo già chiuso il primo punto di questa cosa, quindi il World Typing Day, nato in Malesia perché ci fu alcuni anni fa una competizione su chi scriveva più, digitava più velocemente, una gara,
okay.
E quindi è rimasto l'8 gennaio come giorno della scrittura al computer. Parleremo poi, adesso ci parlerai tu, di gli effetti, utilizzare gli effetti sul web.
Sì.
Come si dice, come l'alcol, con parsimonia, no, responsabilmente, usare responsabilmente gli effetti, e la proporzione dei testi. Che
sì,
anche
che
questo.
In realtà sono due elementi che, a cui bisogna pensare prima di iniziare a fare un montaggio di una sezione o di un sito intero.
Mm-hmm.
Per questo che ho collegato questi punti di cui volevo parlare separatamente, poi ho detto no, in realtà vanno insieme perché sono cose a cui bisogna pensare. Inizierei prima della proporzione dei font. C'è per esempio un ultimo montaggio che ho dovuto fare l'anno scorso, si può dire adesso.
Sì, già l'anno scorso.
E per cui in realtà ho fatto tutto un montaggio di precisione sulla massima risoluzione indicata e anche sul mobile e anche sul tablet, che poi rivedendolo oggi purtroppo mi sono detta avrei dovuto invece pensarci meglio. E la mia è qua, sì.
Sì,
qui.
Sì, è anche un po' spostata male.
Sì,
devo
sì,
dire.
Sì, sì.
Mi permetto di sistemare tanto la ripresa.
In diretta. E quindi avrei dovuto pensare un po' meglio a come usare i font, perché poi in font in questo sito erano molto importanti. Avessi invece usato la proporzione delle diciamo caratteristiche CSS che mi permettessero di adattare tutto alla risoluzione massima, avendo una massima di risoluzione, sicuramente c'erano dei montaggi molto complessi di blocchi con delle linee, c'erano proprio delle strutture tipo tabellari ma non tabelle, un po' sì un po' no, che sicuramente ad oggi, andando al restringimento della finestra, usando proprio questi calc che ci sono in CSS, avrei fatto un lavoro migliore.
Anche perché calc comunque prima non era disponibile,
no,
nel CSS, è una funzione relativamente nuova, quindi...
Sì, lì era un sito per cui sarebbe stato utile usare questo, come lì, anzi un altro sito per cui sto facendo una sezione un po' particolare, perché il cliente ha visto un effetto su un sito e voleva la stessa cosa, quindi cioè che in pratica il testo, il titolo centrale fosse centrale verticalmente e orizzontalmente, però poi quando scrollo la pagina che arrivo su quella sezione le immagini sopra dovevano passare sopra e sotto, come si, non so come si chiami questo effetto, quando scendi e pian pianino ti appaiono le cose, ma non in fade, proprio arrivano come se spostassero, come i videogioco delle macchinine, sai che passa e gli ostacoli arrivano man mano.
Sì, invece
addosso.
Che scorrere la pagina accadono cose,
sì,
diciamo,
sì, 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 praticamente è accaduta,
sì, non so come si chiami,
sì, sì, che, e quindi lì anche lì c'è un'anticipazione da fare, perché anche per il mobile chiaramente non puoi considerarlo, perché sennò sarebbe tutto come è messo, sarebbe sovrapposto, quindi anche lì addirittura devi pensare a un'altra struttura. In più lì bisogna pensarci bene, perché deve essere leggibile. È vero che sulla la bozza era carino, però non riesci mai a leggere il titolo per intero, quindi devo fare in modo che all'inizio, quando arrivi, inizi a leggere il testo per un tot, ma che non rimanga troppo fermo per non perdere l'effetto. E alla fine dovrei fare in modo che questa frase, invece di stare in centro come sulla bozza, finisca sotto o un po' più giù per poter essere leggibile all'inizio e alla fine, perché tanto uno va sopra o va sotto.
Sempre tenendo conto poi del fatto,
sì,
che gli schermi possono essere molto diversi uno dall'altro.
Sì, 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 è per questo che anche lì avere sempre un momento in cui si possa leggere la frase, non tenere solo un aspetto estetico, perché va bene tenere una certa estetica, ma va bene anche che sia leggibile, se non perché metti uno slogan se poi non viene letto.
Certo.
E quindi anche lì, diciamo che a questo punto ho mixato queste due cose per dire che è molto importante per la leggibilità e anche per la costruzione, invece ragionare magari 5 minuti in più, ma fare una struttura che sia pulita e abbia un senso, ecco.
Ok. Questo sia è per i testi, sì, le due cose vanno a braccetto, no?
Sì,
gli
sono cose diverse, ma i testi in fondo...
Però poi devono essere considerati uno in proporzione all'altro.
Sì, quindi... sì, 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 devi mixare le due cose e per questo ci devi pensare bene.
Ok, okay, sì, hai fatto due punti in uno.
Vedi,
praticamente. Okay.
Veloce.
Poi, beh, adesso qua siamo a rientro dalle ferie, quindi questa puntata è un po' più leggera in un certo senso, perché non abbiamo una settimana intera di lavoro alle spalle.
Però ci sta arrivando di tutto.
Ci abbiamo molto di fronte, sì. E quindi ho pensato di portare una cosa che, allora, c'entra con il networking, quindi assolutamente in tema, ma che ho ideato inizialmente al di fuori dell'ufficio, diciamo. Perché durante la pausa festiva abbiamo avuto un problema su un router che si è bloccato sostanzialmente, no? Ha smesso di funzionare. Per fortuna avevamo una persona che poteva passare, aveva le chiavi per poter andare a riavviarlo, perché altrimenti avremmo avuto dei backup che si fermavano, vari servizi che non funzionavano più, e aveva proprio bisogno il router di essere spento ed acceso. La classica soluzione che risolve qualsiasi problema nel,
sì,
mondo, no? Esci, rientri, spegni e riaccendi. Però questa è una cosa che si può robotizzare senza dover disturbare qualcuno. Si può robotizzare, però con una difficoltà. Cioè, se non abbiamo la linea internet, cioè se è proprio il router che non funziona, come facciamo? Possiamo mettere tutto quello di domotico che vogliamo, però non possiamo raggiungere quel dispositivo che potrebbe fare attacca-stacca. Allora mi è venuta in mente una cosa. Volendo anche risparmiare, perché come è noto, io cerco sempre di pagare il meno possibile, anzi se si può utilizzare qualcosa che ho già per non spendere niente è ancora meglio, mi è venuto in mente di avere alcuni dispositivi che mi erano avanzati, che si chiamano Sonoff, Sonoff Basic. Sono questi qua. Posso anche indicarli con la mano. Questi qua sopra sono dei dispositivi, come vedete, da poco più di 10 euro praticamente costano, e sono praticamente degli interruttori con wifi, quindi pilotabili eventualmente da internet, da cui da una parte si attaccano i due fili, si attaccano alla rete elettrica, dall'altra parte si mettono due fili, una presa, e gli si può attaccare qualsiasi cosa, nel nostro caso un router. Come tutti questi dispositivi, appunto, sono pilotabili via wifi, hanno la loro app eccetera, però in questo caso non ci sarebbe servito, perché se non c'è internet, appunto, diventa irraggiungibile anche quel dispositivo che è collegato a sua volta al wifi e quindi al router. Ma c'è un firmware alternativo, adesso ve lo recupero, ce l'ho anche qua, che si chiama Tasmota, che è un progetto open source. Sostanzialmente questo qua, sì. Tasmota è, questa è una schermata di Tasmota installato su questo Sonoff Basic, a sostituire il suo software originario, che gli fa fare sempre on off collegato al wifi, alla sua interfaccia web eccetera, ma non solo, perché ha anche la possibilità di fare scripting. Allora, scripting, questo qua ad esempio è la console di Tasmota, in cui si possono inviare dei comandi e programmarlo a tutti gli effetti, cioè fargli eseguire dei semplici programmini. Con uno di questi programmini, e lo trovate sul nostro Passbin, che è sul nostro account di Passbin, poi vi metterò il link sulle varie live
che scopro adesso.
Sì, che scopri adesso.
Non ero al corrente.
Potrei approfittarne, che ci sono vari spunti interessanti. Sì, ci sono varie cose di cui abbiamo anche parlato in passato in queste live. Allora, questo piccolo programmino cosa fa? Controlla ogni due minuti. All'inizio avevo messo ogni minuto, ma era un po' eccessivo. Ogni due minuti controlla se è disponibile la connessione a internet, e lo fa facendo un ping praticamente su Google. Diamo per scontato che Google funzioni più o meno sempre, quindi basta che Google risponde e lui sa che internet c'è. Se c'è, quindi se risponde, nessun problema, rimanda di due minuti il prossimo tentativo. Se invece risulta un problema, cioè risulta irraggiungibile, il server si incrementa un contatore. Se quel contatore arriva a 4, quindi dopo 3 tentativi falliti di connessione, lui stacca la corrente, e dopo pochi secondi la riattacca, di fatto riavviando il router, se ci abbiamo collegato il router. Se poi aspetta 5 minuti, perché dà il tempo al router di avviarsi, ovviamente.
Sì, perché poi è lento quello di...
Sì, abbiamo contato circa 2-3 minuti per partire. Se tutto va bene, allora poi lui riparte con i suoi tentativi. Se dopo altri 2 più 2 più 2 minuti, quindi praticamente dopo 10 minuti, ancora risultano tutti falliti i tentativi, stacca di nuovo, riattacca e così via, così liberandoci dalla necessità di preoccuparci che qualcosa non funzioni e quindi sia necessario andare manualmente a spegnere e riaccendere. Sì. Ripeto, questo piccolo programma lo trovate sul nostro Passbin, di cui ti invito anche te a vedere, insieme ad altre cose vi mettiamo, comunque ci trovate su Passbin come QuadraCode, come un utente, comunque vi metto poi il link nelle varie descrizioni delle live, e vi invito a provare anche voi, perché poi non è complicatissimo. La parte forse più complicata è, una volta che si ha il Sonoff Basic, aprirlo e collegargli la presa per mettergli il firmware alternativo. Fatto quello, sono un po' smanettone che si diverte a fare queste cose, poi basta dare quei comandi che abbiamo messo sul Passbin ed è programmato, pronto per l'uso, attaccare e staccare in caso di disconnessione dalla rete. E quindi diciamo, a livello di networking può essere un'ancora di salvezza, diciamo, in certi casi quando si è lontani da casa, lontani dall'ufficio e non si può andare a spegnere e accendere il router. Concludiamo con il tema tanto a te tanto caro,
sì.
un sito statico può diventare dinamico, cioè si può trasformare, oppure bisogna rifare tutto? Prego.
Allora, praticamente mi baso su un sito statico che abbiamo fatto per un'azienda e avevamo già previsto di fare con strappi una parte esterna di notizie. O di articoli o di sezioni aggiuntive a questo sito per alleggerire. Purtroppo abbiamo notato che in alcuni casi strappi per un problema di memoria e altri problemini forse non era il sistema proprio perfetto, anche per la facilità d'uso in realtà, perché per noi vabbè, ci adattiamo, facciamo le cose e quindi non sempre riusciamo a cogliere la difficoltà, cioè, no, questo qua l'ho fatto veloce, poi magari poi l'utente che non è abituato a vedere un certo tipo di funzionamento rimane un po' spiazzato, quindi abbiamo deciso di non usare strappi per questa cosa e di andare sul solito WordPress, perché dovevamo dare in mano quella parte lì a un giovane ragazzo che sta imparando a montare, a gestire i siti web,
amministrare, fare webmaster.
Sì, sì, e quindi a questo punto ho detto ok, per accelerare i tempi e facilitare ho deciso di installare ovviamente sotto cartella un WordPress in modo da fargli gestire gli articoli, quindi lui potrà inserire articoli con le categorizzazioni e tutto quello che vuole. Decideremo insieme poi quali articoli o categorie mettere in evidenza da poi andare a ripescare nel sito statico, quindi andrò soltanto col PHP a andare a richiamare quella sezione lì, le notizie che poi inserirà su WordPress. E poi a partire da questo, così il sito statico non avrà problemi di indicizzazione, rimarrà la sua. Anzi, magari vi guadagnerà un po' il fatto che ci sia un po' di movimento sotto nelle news, e l'altro sito ovviamente si indicizzerà a modo suo, nel senso indipendentemente dal sito statico aziendale che ha già tutto il suo funzionamento. Quindi è una cosa di cui volevo parlare, perché comunque è interessante vedere che un sito che parte statico aziendale poi comunque può avere quella parte di dinamicità, come addirittura anche aggiungere poi anche un e-commerce, un WooCommerce esterno semplice di un monoprodotto o di pochi prodotti, o come addirittura anche, un e-commerce esterno.
Come anche è possibile magari installare un CMS come WordPress,
tutto sullo stesso spazio,
e poi aggiungere WooCommerce dopo e trasformare quindi un sito in un e-commerce.
Sì, sì, che lì in questo caso siamo sullo stesso dominio, nel senso sono una sottocartella dove ho fatto l'installazione di WordPress, quindi non dobbiamo aprire un secondo dominio. Funziona tutto insieme, anzi d'altronde è più facile per far comunicare le cose, perché quando è tutto in casa chiaramente riesci facilmente poi a recuperare gli elementi, invece magari far parlare due domini insieme, due separati a questo punto,
sì,
insomma, è diverso.
Anche se ci sono delle sessioni soprattutto di login ad esempio, farle condividere
anche
si può fare,
sì.
Chiaramente, però complica un po' le cose. Se invece abbiamo tutto sotto questo dominio, il cookie che imposta l'autenticazione per quell'utente è valido su tutto quel dominio, quindi è più agevole da quel punto di vista.
Sì, sì,
non
sì.
Bisogna fare single sign on, non bisogna tenere conto del passaggio dell'utente o di sincronizzazione di utenti tra sistemi,
sì,
diversi.
No, lì in questo caso è tutto interno, quindi cioè va bene, anzi.
Ok, quindi si può passare da un sito statico a un sito dinamico, sì, certo. Ok, con questo penso che chiudiamo, siamo stati un po' più brevi questo oggi.
Sì, sì, anche perché ormai sono i giorni in cui dobbiamo decidere chi ha le precedenze, ovviamente le precedenze sono anche di quelle che stavamo finendo prima delle ferie, però ci sono i nuovi lavori e quindi lì è il momento un po' complicato in cui si inizia già a lavorare, ma si deve anche prendere del tempo a capire come inserire poi le nuove attività all'interno di quelle già attuali.
Abbiamo anche, almeno soprattutto sulle mie spalle, c'è anche la migrazione di Shopify, ne abbiamo già parlato e io te ne ho parlato tante volte anche a pranzo, lamentandomene, della migrazione di Shopify che sta cambiando le proprie API. Dal 1 febbraio c'è un taglio netto su tutta una serie di API legati ai prodotti, stiamo facendo la migrazione della nostra app, che è dedicata alla sincronizzazione con Danese Fat, che si basava, ahimè, grandemente su quegli endpoint previsti da Shopify, che verranno non tagliati. Shopify è un po' tornata sui suoi passi, non verranno tagliati dal 1 febbraio, ma le app che li utilizzano ancora verranno penalizzate, e quindi cerchiamo di arrivare il 1 febbraio con una migrazione completa della
Sì, lì è un
nostra app.
appunto d'altronde per dire che effettivamente il nostro lavoro tu prevedi delle cose, però poi ci sono queste notizie che hanno delle scadenze e quindi in questo caso non esiste più purtroppo l'orario lavorativo, nel senso che se riesci ovviamente prendi il tempo necessario, se invece hai già tanti lavori con delle scadenze devi per forza poi, l'informatica ha un po'
Sì, oltretutto in un
questo
mondo in
rovescio della
cui,
medaglia.
non si inventano più tanto le cose da zero, ma si mettono insieme, si usano appunto i connettori per mettere insieme servizi diversi e farli comunicare, ne abbiamo già parlato tante volte, è sempre più, il nostro lavoro questo. Prima costruivamo sistemi nuovi, adesso costruiamo sistemi nuovi, ma che mettono insieme sistemi di terze parti, si dipende da quei sistemi di terze parti. Quindi, se quei sistemi di terze parti cambiano qualcosa, noi dipendiamo da
Eh sì.
loro. Chiunque lavori in questo modo, dipende da loro e quindi deve adeguare. Quindi,
Sì,
da
sì,
una
sì.
parte c'è più lavoro, in questo caso no, perché in realtà c'è più lavoro, ma non c'è un guadagno
No,
ulteriore,
lì è
perché
proprio una
è
gentilezza.
proprio una cosa che per far continuare a funzionare questo sistema dobbiamo adeguarlo per forza di cose. Per altri casi, magari c'è del lavoro in più per conto terzi, perché a loro volta magari si appoggiano a servizi quarti a quel punto, e quindi dobbiamo adeguare quello che è stato fatto in passato per cause non dipendenti dalla nostra volontà. Però il mondo tecnologico di oggi è questo, e
Sì,
quindi
e
ci siamo immersi.
ci siamo anche scelto, quindi.
Bene, con questo è tutto, ci rivediamo penso tranquillamente la prossima settimana. Vi ringraziamo come sempre per averci ascoltati, per averci guardati, se ci avete guardato, invece per averci ascoltati soltanto perché ci segue in podcast. E arrivederci a presto, buona serata a tutti, ciao.
Ciao.